Cosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Benvenuti alla nuova puntata di Febbra 90 Radio con Luca Bianco
e Andrea Fioravanti.
Siamo carichi, siamo pronti per parlare di calcio e di tante altre cose. Le nostre sedie scricolano, ma non i nostri cuori, perché
siamo in ritardo di 23 minuti, ma l'abbiamo fatto volontariamente perché l'attesa aumenta il desiderio.
Oggi parleremo di un grande calciatore, non vi svegliamo chi, tanto voi ci seguite sempre, pagine, eventi, tutto quello che creiamo, i nostri profili personali 334-256-3601. No, a parte scherzo.
E anche oggi ha dato il suo numero, ragazzi.
Esatto, anzi ragazze, dovevi dire. Parleremo di tantissime squadre che hanno giocato in questo campionato. La Roma che riapre il campionato, adesso che dà uno schiaffo alla Juve e non solo, e Luca che darà uno schiaffino a, ancora non
credo che no, ci sia un vero e proprio incontro di ring tra Destro, Immobile e Toni per chi per accaparrarsi l'ultimo posto tra gli attaccanti per i mondiali.
Noi vi diremo chi andrà al mondiale, perché ci ha chiamato Cesare, che è uno dei nostri più grandi ascoltatori, che nel tempo libero, oltre ad ascoltare la trasmissione, allena la nazionale, ma solamente dopo
questa canzone.
torniamo per parlare di campionato, il campionato più bello del mondo. No, vabbè, scherziamo.
Dopo quello inglese, quello spagnolo, quello francese, quello tedesco.
Benissimo. E anche quello forse portoghese. No, scherzo. Vabbè, comunque ci sono più squadre.
Lisbon.
Esatto, non ho capito cosa hai detto, ma va bene. Comunque ci sono più squadre portoghesi in Europa League che italiane. Mi è uscita un po' la perugina, però vabbè, dai, ci può stare.
Noi tifiamo tutti per il Benfica.
Che vada bene in classifica. No, okay. Siamo stati scurrili abbastanza. Possiamo parlare della partita più importante della domenica. Stiamo parlando di
Cagliari-Roma.
Pensavo che ci sia Napoli-Parma.
No.
Cagliari-Roma.
Sì, noi ci muoviamo come sempre in ordine di classifica. Quindi andiamo a prendere la seconda classificata, in quanto la Juventus giocherà adesso, mi pare sia alle 7 dovrebbe giocare.
Sì, dovrebbe iniziare. E poi ci sarà Milan-Genoa a chiudere la squadra la partita tra le due squadre più inglesi del campionato, essendo entrambe nate a vesti cazzo di sempre. Quello che importa è sapere, la Roma con questa classifica l'anno scorso poteva vincere lo scudetto.
Ma quindi con i ma la storia non si fa.
Ah, parliamo della partita che è stata esaltante, perché la Roma non vinceva da 15 anni al Sant'Elia. C'è stato anche l'esonero di Lopez, al suo posto Pulga. Sì, Celdino ha detto: prima di comprare l'Isle United roviniamo completamente il Cagliari, che si salva ogni anno. Allora facciamolo un po' tremare con questo cambio d'allenatore.
Mancano nemmeno 3-4 punti secondo me alla salvezza. Quest'anno ci si salva con 36 punti massimo.
Io ti dico solo che se Livorno questa sera batte la Juventus si riapre completamente.
Momento cazzate a parte, ok, la Juventus si riporterà ad 8 punti.
Tu eri quello che all'andata
di gloria della Roma che arriva a meno 5, sta arrivando. No, il campionato è chiuso.
Ragazzi, salvate questo podcast, perché nel caso la Roma vincesse lo scudetto, invito tutti i nostri ascoltatori romani che ci scrivono: dagli ragazzi, del meglio del mondo. Ragazzi, 334. No, no, però vi invito a sentire quello che dice Luca. Naturalmente lui non capisce niente di calcio, ma lo ospitiamo perché comunque vogliamo un contraddittorio. Cioè sarebbe veramente troppo approfondita.
Perché sì, comunque ci devono essere comunque sempre due campane, una che capisce e una che non capisce. Ora sta a voi dichiarare o pensare
qual è l'altro. Beh, qual è abbiamo già detto troppe cazzate. Parliamo della tripletta di destro. Destro 13 gol in 18 partite, una media da Cristiano Ronaldo.
Ne ha fatti tutti di destra.
Esatto. Ma destro è specializzato nel gol alla PES. Cioè, presente quando fai quelle azioni con tipo il cervello della situazione, perché è quello che corre di più.
Guarda, se dici questo, però a me viene proprio in mente un attaccante squallido, perché comunque i gol alla PES sono quelli insomma un po' più facilotti da fare.
I gol alla bastardo, ecco. Sono quelli alla PES. No, comunque lui li fa, nel senso, un attaccante cosa deve fare? Deve fare quei gol. Solo che in ottica mondiale si rovina un po', se dovessi rispettare il codice etico di Prandelli, si rovina un po'. Che si rovina? Si rovina un po' la reputazione, dai, un po'. Si rovina un po' la reputazione, perché ha uno schiaffo alla storia pazzesco. E poi ha finto buttandosi. Cioè, proprio da. E neanche bello, De Rossi con McNamara.
E il bello è che non potrà nemmeno, diciamo, essere giudicato come un episodio, diciamo, con la prova televisiva, in quanto l'arbitro lo ha visto e l'ha giudicato in campo. E quindi non c'è, diciamo, nulla da fare per il povero Astori che. Cornuto e mazziato.
Esatto, cornuto non lo so. Salutiamo la ragazza barra moglie di che conosciamo da tanto tempo.
Figa, veramente figa lei, Francesca Fioretti.
Esatto. Noi siamo notoriamente un programma per ragazze, perché ci piace parlare dei contenuti, non solo dell'aspetto esteriore, esatto, del genere femminile, esatto. Che salutiamo tutti, 334-253-300. No, a parte scherzi, continuiamo a parlare della partita. L'unico sigillo del Cagliari è stato il 3-1 di Piniglia. Oh ragazzi, Piniglia fa sempre i suoi 10 gol a campionato, se non si infortuna.
Ha segnato sul rigore, che diciamo era una maledizione per lui, in quanto ne aveva sbagliati due di fila ultimamente.
Sembra il Luca Bianco del calcetto.
Ma una volta comunque ci assomigliavo quando avevo quel tipo di capigliatura.
Tu ormai sei Panagiotis.
Ne parleremo di Panagiotis.
Ne parleremo. Ai 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 per l'Inter. Comunque, Roma Cagliari, nel senso, meno 5. Se stasera la Juventus perde, perché la palla è rotonda e può succedere, si riapre il campionato, perché c'è ancora lo scontro diretto. Perché
si gioca a Roma lo scontro diretto, quello è il bello.
Solo che non vale 6 punti. Quindi attenzione. Il Napoli ne parleremo dopo, tra pochissimo, per i suoi sogni di gloria. Ultime due battute sulla Roma. qualche squadra, nel senso io non mi aspettavo che arrivasse fino a questo punto. All'inizio stagione 10 vittorie di fila, però pensi sia un exploit, pensi che Garcia arriva un allenatore nuovo, però stanno veramente gettando le basi per dettare legge i prossimi anni. Cioè la Juve sta calando, sembra veramente la situazione di quando il Milan in quell'uno o due anni era egemone e la Juventus si stava profilando. Secondo me se la Juventus non fa degli innesti forti, io il Napoli lo vedo ancora molto lontano, ma la Roma sta lì.
Sì, diciamo che in questo campionato ha fatto un percorso bellissimo, dove ha alternato prestazioni positive a quelle negative, molte di più quelle positive. Se prendiamo l'ultima partita, però, c'è da dire questo: non è stata la Roma che si è vista durante il campionato, è stata una Roma che ha giocato di contropiede con un Cagliari agguerrito e ha fatto 3 gol, appunto, sfruttando delle palle perse a centrocampo dalla squadra sarda e ripartendo a 1000 all'ora verso la porta avversaria.
Questo va benissimo, però conta che Strootman è rotto da 4 mesi, hanno fatto bene forse a comprare Nainggolan, cioè era proprio l'acquisto azzeccato, tra l'altro ex Cagliari.
Gliel'ha tirata praticamente.
Esatto.
No, si sa che comunque per vincere una competizione del genere c'è bisogno di ricambi all'altezza, ed è quello che manca a molte squadre per fare salto di qualità.
Però il calendario non è favorevole, cioè la Juventus ha tutte le squadre che sono condannate o si sono salvate.
L'unico appiglio per la Roma secondo me è sperare che la Juventus vada avanti in Europa League e che vinca l'Europa League per il calcio italiano,
sì,
e che spenda energie a sufficienza per lasciare qualche punto nelle ultime giornate.
Anche perché con il Lione va bene, ha vinto 1-0, però soffrendo, perché poi Bonucci segna proprio alla fine. E se adesso si gioca, mi sembra proprio giovedì prossimo, guarda che il Lione, che ha vinto anche questo weekend, non tanto bene, però ha vinto, guarda che è un osso duro. Cioè, nel senso, io ci credo a una Juventus, nel senso, non la voglio tirare ai nostri amici juventini, però il fare due competizioni un po' ti stanca. Quindi, io la vedo, nel senso, io spero in un campionato aperto. Poi può vincere anche la Juve, sai, io non ho nessun problema.
No, la Roma, te lo ripeto, deve aspettare un passo falso, perché comunque la Juventus, vuoi o non vuoi, toccate ferro, non toccate ferro, ha il campionato in mano e diciamo le sorti di questo campionato 2013-2014 sono solamente nelle loro mani, anzi nei loro piedi.
Esatto, ti faccio una profezia: secondo me è più probabile non che la Juve perda una partita, ma che ne pareggi più. Attenzione, perché anche con 2 pareggi la Roma potrebbe superare. Stiamo facendo ovviamente fantacalcio e ovviamente la Roma dovrebbe vincerle tutte, quindi attenzione, se la Roma le vincesse tutte farebbe un filotto anche migliore, mi sembra, delle 10 vittorie. Comunque, adesso parliamo di un'altra squadra che comunque ha fatto molto bene, cioè il Napoli. No, il Napoli ha perso con il Parma, gol di Parolo. Alla fine De Laurentiis ha fatto una cosa proprio da... ha fatto una pazziata, proprio, come dire...
Wow!
Ha fatto una pazziata. Non so se sei saputo, naturalmente lo sai perché, non capendo comunque niente di calcio, però sei sempre aggiornato. A fine partita ha spintonato un tifoso che gli ha detto: certo, questa partita si poteva vincere, l'ha fatto fuori dallo stadio. I video hanno immortato... direi che proprio non si vede molto bene, però... perché c'è un bodyguard che si avvicina alla telecamera, dal solito schiaffo alla Striscia Notizia o Iene alla telecamera, quindi però si vede che De Laurentiis spinge un tifoso. Reazione esagerata?
Beh, credo di sì, da un dirigente, da un personaggio che deve avere comunque sempre un certo self control, diciamo, non si può permettere una cosa del genere. Soprattutto dopo una sconfitta bisogna, diciamo, stare attenti a quello che si fa, a quello che si dice.
Però siamo troppo bravi in questa puntata, dovremmo fare più cazzeggio e parlare meglio dell'Inter. Nel senso, no, a parte scherzo, non abbiamo ancora fatto una cazzata e sono passati solamente 6 minuti, ma poi ne faremo altre, tanto abbiamo tutto il tempo del mondo. Poi a fine puntata avremo anche una telefonata da parte di Nicola Palumbo, quindi tutte le sue groupies che sono in ascolto ci mandano le mail istantaneamente a 334.
No, io comunque su questa partita Parma-Napoli mi vorrei soffermare di più sulla prestazione del Parma che su quella deficitaria del Napoli, in quanto il Parma ha fatto una partita eccezionale, giocava in casa, sta avendo, diciamo, tutto gli gira bene, tutti i giocatori si esprimono al 100%, ed è arrivato un gol di un centrocampista, parliamo di Parolo, che è sempre stato nel giro della nazionale, entra ed esci.
Lo convocheresti?
Io lo convocherei perché è veramente duttile, solamente che non saprei chi togliere. No.
Dai, ma come convochi Parolo? No, convocherei... Ma dove lo metti? No, ma dove lo metti Parolo?
Io dove lo metti? Che...
No, veramente parliamone, mi piace molto perché comunque mi dai questi assist proprio da non capisco.
Ma
dove lo metti?
Ecco, io aspettavo questa domanda per arrivare a parlare di un giocatore che viene convocato ed è sicuramente molto molto bravo. si parla di Giaccherini. Giaccherini è un bravissimo giocatore, capace di fare moltissimi ruoli, utile alla, alla nazionale, si è visto appunto nell'Europeo, nella Confederation Cup. Ma un giocatore che non gioca mai nella sua squadra di club non può togliere il posto a un calciatore che sta facendo una grande stagione.
Io non sono convinto che Giaccherini venga convocato.
Io credo di sì, in quanto si dica che si scopi la moglie e la figlia di Prandelli, ma comunque.
Benissimo! Querela delle.
Questa la volevo dire, perché comunque ci stava, è carina, dai.
Radiofonica ha molti soldi, quindi da spendere. Quindi ci piacciono queste querele. Luca Bianco abita in Bianco, però. No, vogliamo anche agevolare i nostri ascoltatori.
Il mio nome non è Luca Bianco.
Benissimo, non sapete cosa si è toccato Luca Bianco appena abbiamo detto querela, ma lo scoprirete dopo questa canzone. Comunque. Torneremo per parlare in modo inusuale, perché siamo arrivati in ritardo, ma siamo in tempo per Messi tu solo.
Vai.
Luca Bianco è stato recentemente in Spagna, ha mangiato tapas, ha visto delle figas, ha fatto altre cose che non possiamo ridire. Oggi ci parlerà di quando il Brasile pianse per uno schiaffino, ma solo dopo questa canzone. Si è riservato la distribuzione di due o tre piccole cose sulle quali nulla può l'oro dei potenti della terra: il genio, la bellezza, la felicità. Gautier, quando scriveva queste parole nel 1856, non poteva certo conoscerlo. Parliamo di Juan Alberto Schiaffino. Non poteva sapere quanto questa definizione gli sarebbe calzata a pennello.
Juan Alberto è un bambino capriccioso che continua a piangere. Diventerà un uomo chiuso ed introverso, che pur con eleganza, ironia e classe, non affronterà mai la vita con un carattere solare. Eppure Dio gli aveva dato un dono, un privilegio, il genio. Quando arriva a Milano nel 1954, ha già 30 anni, ma non è uno a caso. Tutto il mondo lo conosce, tutto il mondo ha imparato a chiamarlo maestro. Tutto il mondo, tranne l'Uruguay. Lì schiaffino è qualcosa di più. È considerato alla stregua di un messia, di un angelo mandato dal cielo per rendere grande il paese. E lui lo fa davvero. Danzando come una fata, guida la sua nazionale alla conquista del mondiale del 1950. Quello del Maracanazo. Davanti a 200.000 spettatori, record imbattuto ed imbattibile. Tutti brasiliani. L'orchestra guidata da Pepe Schiaffino rifila due schiaffi ai favoritissimi verde oro, gettando nello sconforto il Brasile e facendo impazzire di gioia l'Uruguay. Da quel giorno è il dios del football. A Milano viene accolto con rispetto ed emozione. Al debutto, con la magica numero 10 sulle spalle, si presenta ai nuovi tifosi con una doppietta. Dopo 10 mesi festeggia al primo colpo il campionato. Silenzioso e taciturno fa innamorare i tifosi per le magie con cui li strega sul terreno verde a San Siro. Chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare lo ricorda a distanza di decenni e senza l'ombra del più piccolo dubbio come il giocatore più forte che si sia visto su questa terra. Nel Milan vince 3 scudetti e una Coppa Latina. Nella finale di Coppa dei Campioni del 1958, persa per 3-2 contro il Real Madrid, e Schiaffino, ormai 34enne, a rubare la scena al grande Di Stefano.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim. Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador, América e a luz da lua, toda a canção do meu amor. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto, o Brasil samba que dá bandoleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim.
Un campione per ogni stagione che si sa adattare al passare degli anni e modificare il proprio stile di gioco, finendo per risultare sempre decisivo. Innumerevoli sono gli episodi con cui esce dal campo tra gli applausi scroscianti dell'intero stadio. Normale, penserete? No, perché lo stadio non era San Siro. In giro per l'Europa e per l'Italia, tutti si inchinavano alla classe superiore del maestro, tutti si toglievano il cappello davanti alla bellezza della sua danza sul campo di gioco. È stato davvero qualcosa di speciale Juan Alberto Schiaffino. I suoi numeri, 171 presenze e 60 gol, sono strepitosi, ma non rendono l'idea della magia di averlo visto giocare. Schiaffino è considerato anche l'inventore del tackle in scivolata. Quando il pallone era tra i piedi degli avversari, nessuno a quei tempi pensava di poterlo recuperare scivolando. Lui sì. Spesso gli arbitri, stupiti, non sapevano come comportarsi e fischiavano fallo. Qualcuno disse che i suoi piedi erano più delicati delle sue mani e accostò il suo gioco all'arte di un musicista, di un direttore di orchestra, di un pianista eccezionale. Quando la sua amata Angelica lo lasciò nel 2002, lui riuscì a resistere solo per 6 mesi senza di lei e la raggiunse per sempre in un piovoso 13 novembre, chiuso nell'ospizio dove si era rifugiato. Il presidente dell'Uruguay, a quella notizia, interruppe i lavori di tutto il paese e tenne un discorso per commemorarlo. Non ebbe figli, il dios del football. Nessuno porta avanti la sua generazione, ma i cuori più allenati lo ricorderanno per sempre, a Milano come in Uruguay. Oggi i campioni, anche quelli più puri, sono costruiti in palestra, pompati come dei centometristi. Pepe Schiaffino non era così. Era un omino gracile ed esile. Quel cielo aveva dato un dono, la facoltà di incantare e stupire giocando a pallone. Un fenomeno che la storia recente troppo spesso finisce per dimenticare. La realtà è che di giocatori così, prima di lui, non se n'erano visti. E non se ne vedranno dopo.
Siamo tornati dopo uno schiaffino, parleremo dello schiaffone che ha dato il Bologna all'Inter. Non parleremo solamente di questo, anche di altre cose, però vorrei che Luca ci dicesse una cosa che vuole dire da tanto tempo.
No, spiego
del perché ha scelto questa canzone.
No, spiego il significato delle tre canzoni. L'Uruguay, perché comunque stiamo parlando di un campione uruguaggio. La seconda, Aquarello do Brasil,
sì.
Perché riguarda appunto commentatore televisivo, cioè televisivo, radiofonico, che commentava le partite del Brasile durante il mondiale del 1950.
Sì.
E l'ultima, molti di voi diranno: ma perché ha messo una canzone dei Beatles?
Lo chiedevo, perché ha messo una canzone dei Beatles? Oh. Che tra l'altro è bellissima, si chiama, scopritelo,
Sgt. Pepper,
Lonely Band,
bla bla bla. Perché nella copertina del vinile,
sì.
Anzi, andiamo prima in precedenza.
Alle 8:30 più, okay.
Ho 30 secondi a partire da adesso.
Adesso vai.
Allora, se volete, è iniziato un programma condotto da Federico Buffa che parla di storie mondiali.
Sapete che il nostro Federico Buffa è Luca Bianco.
Allora, in questa puntata, parlando dell'Inghilterra che partecipava al mondiale del 1950, citato nella biografia di Schiaffino.
Sì.
Si parla di un centravanti di nome, di cognome Dean.
Non James l'attore, ma un calciatore
che ha un grandissimo record ancora imbattuto di 61 gol in una stagione,
più o meno quello che io faccio, ho fatto in tutta la mia vita.
E questo centravanti è ricordato nella copertina di questo vinile dei Beatles, che diciamo viene riproposto per chiudere, diciamo, questo arco temporale, questa atmosfera magica.
Una bellissima storia come quella dell'Inter che riesce a vincere contro il Bologna. No, in realtà pareggia con 2 gol di Icardi, quindi riesce a rifarsi del...
Rimanendo in tema brasiliano, 2 golassi.
2 golassi. Il secondo è bellissimo. Stop, cioè sì, alla Milito, insomma, no? Perché frena sulla destra e poi alla Del Piero in coscio dei pari. Insomma, un
vabbè, hai toccato due giocatorini proprio.
Che i cadi, beh, Milito comunque ha giocato molto bene, ha segnato anche un rigore. Va bene, potete sentire anche dalla nostra amarezza, ma non come ammiratori di calcio, non certo come tifosi. Vorrei farti una domanda prima di analizzare la partita. se c'è qualcosa da realizzare di questa partita. Tu, se fossi Tohir, a parte mangiare indonesiano, eccetera, non so come dirlo bene, esoneresti Mazzarri?
No, no.
Adesso
no.
Devo cercare come si dice esonerare.
Esonereresti
Mazzarri. Manderesti via Mazzarri?
No, non credo proprio. Salutiamo perché Mazzarri. Il progetto è stato avviato e bisogna concluderlo. L'anno prossimo, se i risultati non verranno quelli che ci si aspetta, si prenderanno i giusti provvedimenti.
È per colpa di interisti come Luca Bianco che l'Inter non vince.
Ma interisti che cosa? Io non
scherzato. No, come, per colpa di critici del calcio, sì, come Luca Bianco che...
Comunque parlando della, sì, partita, appunto, Inter-Bologna 2-2 in vantaggio con un bel gol di Icardi su cross di Nagatomo.
Molto
un
bello.
Pareggio fortuito con un tiro da fuori area, una deviazione di Pazienza, dove Handanovic, diciamo, è rimasto flashato.
Mi piace flashato, però grande azione di Garix che si col tacco
si beve con busta. Un numero alla Romario Nagatomo,
esatto,
e mette questa palla in al centro. Poi,
però, diciamo, poi è Pazienza, fa un po' come il governo Fanfani, non c'entra assolutamente niente. E quello che dobbiamo dire è che poi l'Inter,
fa il 2-1, come hai detto tu, con un grandissimo gol di Icardi,
un po' Milito Del Piero.
E arriva il 2-2 di Panagiotis con E.
Esatto, o Luca Bianco, a seconda di
su una defiance purtroppo dovuta ai tacchetti molto scivolosi o al sapone che c'era a terra di Rolando che scivola in area di rigore.
È stupendo il francese perché defiance in italiano poi si è tradotto come
una cappellata
di Rolando, che doveva scivolare in tutte, l'unico momento in cui scivola è quando deve segnare il Bologna. Ma poi l'Inter, dopo 11 mesi, 8 giornate, più di 30 sicuramente, riceve un rigore sacrosanto, da quello che comunque si vedono nelle immagini. Chi tira? L'uomo fresco, Milito, è entrato in campo. L'uomo che ha deciso la sfida del Bernabeu, l'uomo che ha fatto più gol in una stagione. No, non è vero. Quello è
l'uomo che cucina l'assado più buono a Milano.
Esatto. Mette il pallone sul dischetto, guarda negli occhi il portiere e sbaglia.
Io avrei qualcosa da recriminare su quel rigore, comunque. Secondo me Curci è uscito avanti prima, esatto, della battuta del calcio di rigore.
Anche perché Curci
l'avrebbe parato ugualmente, probabilmente. Però,
secondo me no, perché lì veramente tu avanzando chiudi lo specchio. E allora faceva come Barthez agli europei del 90.
Caro Curci, vai ad ascoltare la prima puntata o una delle prime puntate di Febbra 90,
sì,
e saprai come ci bisogna.
Come bisogna.
Tuffarsi sul rigore,
ne parlavamo
prendendo spunto da Pepe Reina. Se vuoi mangiarti i metri, ti devi lasciar cadere avanti. Non, esatto, devi saltare come un coniglietto.
Okay? Se no è fallo. Comunque, detto questo, il rigore di Milito è stato
pessimo.
Tra l'orribile e il pessimo, più o meno come i miei voti di matematica, sia alle medie che al liceo. La cosa più importante da dire è che, pareggio o non pareggio, l'Inter di Mazzarri alla fine ha dei cali di concentrazione spaventosi.
E addirittura ha rischiato di prendere il 3-2 in contropiede all'ultimo secondo.
Grande parata di Handanovic, acqua fresh, non punisce, forse memore dei suoi tempi alle giovani dell'Inter, no, non punisce Handanovic. Non so se hai mai fatto le giovani dell'Inter, però...
Sì, purtroppo le ha fatte.
Benissimo.
Purtroppo le ha perché acqua fresca è veramente un attaccante di quelli che non sopporto.
In ogni puntata Luca parla molto bene di un giocatore di calcio. Oggi è acqua fresca. Alla fine della stagione faremo la formazione di Luca Bianco con le squadre.
I giocatori dal pallone di carta.
Perché okay? Pallone di carta?
Per non dire di merda.
Ok, benissimo. Siamo sempre politicamente corretti. E ora è arrivato, prima di chiamare Nicola Palumbo, uno dei più grandi esperti del Perugia Calcio, perché ricordiamo, la serie, la prima divisione, girone bis, vede tre squadre in testa: Perugia e Frosinone a 59 punti, e il Lecce, che Bianco non ha nulla a che fare con il Lecce, però a 58 punti. E parleremo di Nicola Palumbo, che ha delle teorie sul Perugia, ma tra poco
ce le esplicherà lui.
Esatto. Mi piace il fatto che tu abbia usato il verbo esplicare. Parliamo delle altre partite. Fiorentina-Udinese, grande Quadrado, il giocatore in comproprietà tra la squadra bianconera e quella viola. Manca Matteo Renzi, ma la Fiorentina vince comunque.
Non arrivava da un po' la vittoria della viola ed era quasi ora, insomma.
Sì, dopo alcuni passi falsi della Fiorentina, con Rossi che sta aspettando, forse credo, la partita di Coppa Italia contro
con Madri, che dice di scendere in campo, in realtà non c'è.
Benissimo, anche Madri, però sono tutti attaccati. Okay. Scherzavano, lo adoriamo. Parliamo 2 secondi della partita. Quadrado segna, grandissimo gol, nel senso Scuffè, che secondo me è un grande portiere, l'ha dimostrato anche oggi, perché se non l'avesse deviato il difensore, Scuffè l'avrebbe parata. Quindi salutiamo Scuffè, lo invitiamo quando vuole.
Scuffette, comunque, Scuffette. Perché è friulano,
è friulano, Scuffette. Però mi piace più perché voi fate tipo Buffon.
Lo so.
Buffon è veneto, però chi se ne frega, noi li francesizziamo quando
riusciamo. Buffon, Scuffette, Zoffo. La strada è quella.
Però attenzione, perché potrebbero diventare di un'altra nazione se il Veneto va avanti come sta dicendo l'indipendenza. Aspettiamo il carro armato qui fuori, soprattutto Rossella da Mosca. Poi segna Gonzalo Rodriguez
su calcio di rigore.
E poi chiude la partita l'eroe della partita contro la Spagna, lo svizzero Fernandes.
Un gol come il 2-1 dell'Uruguay nel 1950, cioè al Brasile, alla ghiggia. Sul primo palo, credo volesse grossare, non so come ha fatto a metterla dentro.
Non lo sappiamo. L'Atalanta perde contro il Sassuolo in casa a Bergamo dopo un filotto di 6 partite da 6 vittorie. Tutti quelli che hanno scommesso, scommetto su quelli che hanno scommesso, che
eccomi,
hanno messo, esatto, hanno messo uno fisso, anche Under mi sa, vero?
No, ho messo uno.
Under, ricordiamo, per tutti i nostri amici, non sono persone che non possono andare a vedere un film o particolari categorie sociali, ma è quando una squadra pensi che segni meno di
di tre gol.
Non lo dire come se fosse una cosa normale.
No, però dipende, perché poi ci sta l'under 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Vamo, questo è per esperti di better. L'angolo better arriverà nella sezione delle ultime puntate mondiali.
Esatto. Diciamo gli ultimi due risultati.
I gol del Sassuolo.
Sta chiamando Nicola Palumbo, ma lui non sa che ne abbiamo ancora 10 minuti per parlare, quindi,
La doppietta di Sansone. Poi c'è stato il derby Chievo-Verona contro Hellas-Verona, che si è concluso con la vittoria della squadra allenata da Mandorlini, con un gol di ormai nominato in tutti i tabellini tutte le giornate,
tra
Luca Toni.
Sì.
Lazio-Sampdoria, che vede la Lazio continuare il rollino di marcia in casa, ancora una vittoria contro una Samp che abbiamo visto era molto in forma.
Sì.
Con i gol di Candreva e Lulic.
E poi
per la fine Catania-Torino, esatto. Vantaggio del Catania 1-0 di Berghessio. E per, diciamo, retrocedere completamente, c'è stato questo harakiri di 3 minuti del Catania con i gol di Fornare e Immobile, che hanno portato i 3 punti alla squadra granata.
Non potevi riassumere meglio. Nicola, cosa pensi di questa giornata di calcio prima di mandare la canzone e intervistarti sul Perugia? Benissimo.
Questo è l'inno che volevamo.
Adesso ti chiederemo qualcosa del Perugia subito dopo questa canzone, che faremo durare meno di un minuto. Tempo tecnico per aumentarti il volume. Siamo con Nicola Palumbo, uno dei più importanti personaggi del Novecento. Salutiamo Nicola, ciao Nicola.
Salve, sono qui in diretta indifferita dallo Stadio Curi. C'è stata una borgia incredibile l'altro giorno per la grande vittoria del Perugia, che si trova al momento al primo posto di classifica, una grande vittoria con un 2-1 incredibile. Non a caso non vinceva così da diverse tornate, quindi il Perugia adesso
benissimo, non vinceva
di merda, sì, si alza il coro questione di merda.
Fortuna che l'abbiamo sentito la parola merda. Sì, Nicola, ti volevamo dire, ci senti bene dal Curi? Tu sei in diretta da lì, vero?
Sì, mi sento, c'è un po' di cosa.
Esatto. Perché la gente
ancora i tifosi escono, perché sono ancora contentissimi della vittoria.
Da domenica è stata una boggia incredibile.
Vabbè, giustamente la capienza del Curi è di 300.000 persone, stanno ancora defluendo.
Esatto.
Noi ricordiamo che
grida perché c'è il
casino,
grida.
Benissimo.
Sta passando il capitano.
Noi ricordiamo che il Perugia è prima a 59 punti insieme al Frosinone, un Lecce che è una
tamponato
squadra
dalla squadra salentina del Lecce a 58 punti,
che se non avesse perso le prime 5 partite sarebbe da sola in testa. Lasciamo perdere le cose, Nicola,
tra 10 punti il Perugia farà 69, e non voglio spiegarvi cosa vuol dire sia per il calcio che nel mondo della sessualità questo numero.
Nicola, che cosa ne pensi del Perugia in generale, della sua città e della sua radio più importante radiofonica?
Ma devo dire che effettivamente la difesa lascia desiderare in questa stagione. Ci sono stati vari ricambi nel periodo degli acquisti, Vucicic, l'acquisto anche di Fraline.
Sì. C'è sempre stata questa corsia verso i giocatori slavi del Perugia.
Esatto,
la forza sta sicuramente nel centrocampo, e poi la punta ovviamente che conosciamo tutti, grande campione.
Tu,
che finalizza sempre.
Tu ovviamente non hai alcun interesse con questa radio radiofonica, sei semplicemente un ascoltatore. Ci potresti dire perché comunque ti piace questa radio?
Questa radio è bella perché è un crogiuolo di tossici, drogati e gente malata.
Benissimo.
Però c'è il Coca, che è un grande tecnico, che voglio salutare in diretta. Ditegli che è un idolo.
Sì, salutiamo anche la Sera da Mosca, che ancora non è.
Il coro che si alza dal Curi per il Coca, incredibile. Non riuscite a sentirlo, ve lo dico io, è così.
Benissimo. Ma noi parliamo un po' del tuo rapporto con il calcio, che forse molti ascoltatori, che siamo arrivati circa a un numero a 5-6 cifre, non vogliamo fare troppa pubblicità a noi stessi, però dici un po' del tuo rapporto con il calcio. Tu nasci a Greci, che è una piccola realtà del meridione.
Ci nasco con il glorioso Avellino, una grande esperienza in A in quel periodo, quando io crescevo come ragazzo amante del calcio. In quel periodo giocavo sempre in porta, un grande campione, Nicola Palumbo, ricordato negli annali di categoria promozione.
In promozione,
poi
giocavi.
Man mano, cosa dici?
No, dico, di solito non vogliamo essere troppo cattivi, però il portiere era quel giocatore, si metteva in porta quello un po' più scarso, no? Di
quello
tutti.
Ciccione, esatto.
Tu eri sia scarso ciccione oppure una delle due basta?
Ma ero ciccione e basta.
Benissimo, quindi c'era del talento in te. Vogliamo farti altre domande. Tra le squadre di Serie A, ovviamente tu sei del Greci, no? Che milita in quale categoria?
Greci trionfa in eccellenza, una grande tradizione decennale, sempre nella stessa categoria.
Perché gli piace,
riescono a trovare sempre
perché
i soldi per rinnovare l'iscrizione alla categoria, ovviamente, perché Greci è famosa per delle imprese di mozzarella, insomma, che portano avanti tutto il tessuto industriale della zona.
Naturalmente che hanno una qualità molto buona di mozzarella, che è quella con la diossina, vero? O sbaglio?
Esatto, quella blu.
Costa
di più perché è colorato, ovviamente.
Ma tra le squadre di questa prima divisione, Perugia, Frosinone e Lecce, tu per chi tifi? Perugia. Per chi tifi?
Io tifo per
Perugia. Perugia, esatto. Finisce qui la telefonata di Nicola Palumbo. No, ovviamente tifi per il Perugia, ma in Serie A vogliamo sapere, siccome tu, Nicola Palumbo, non molti ti conoscono, ma sei comunque uno dei più importanti videomaker non solo della regione, ma dell'intera penisola, vero?
È vero, è verissimo.
Parlaci di un po' dei tuoi lavori, e in particolare dell'ultima cosa che stai facendo. Siamo molto curiosi.
Ma per esempio oggi ho fatto un'intervista totalmente inutile a Bertinotti, in cui l'operatore Fabio, diciamo l'intervistatore, l'ha fatto sfamare sostenendo che lui butta merda sul sindacato mentre lui faceva parte del sindacato fino a pochi decenni fa. grande figura di merda con gli esponenti dell'estrema sinistra perugina, e poi siamo andati a casa.
Benissimo.
Beh,
benissimo.
Un pomeriggio ricco, diciamo.
Molto, anzi direi
ricco di sborra, sì, esatto.
Benissimo, benissimo. Salutiamo tutti i nostri amici. Credo che la telefonata con Nicola Palumbo possa finire qui. Non sappiamo cosa sta dicendo perché l'abbiamo silenziato. Mandiamo la musica. Mi sento molto Pippo Baudo in questa occasione. Benissimo. Naturalmente non faremo più intervenire Nicola Palumbo, che salutiamo. Naturalmente ha detto scorre del suo amore per
ricco di scorre. Ciao.
Okay, non andiamo verso più. Siamo partiti in ritardo, stiamo arrivando in ritardo
e quindi possiamo piacere. Mi metto sul filotto di Nicola.
Benissimo. Vogliamo dire un'altra parolaccia? Tanto già che ci siamo.
Ormai, comunismo, ormai abbiamo. Attenzione che si incazza Rossella.
Esatto, da Mosca che salutiamo. E anche Francesco che ha uno strano rapporto con la polizia segreta tedesca, per il quale non può apparire con fotografia.
Ce lo racconterà la prossima puntata, credo.
Esatto, io Luca vorrei farti un'ultima domanda. Ma se Pistola da Tempio ti dicessero dovresti portare Destro o Ranocchia in nazionale?
Io preferisco i Mancini.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.